dall'accento, e vengo a parlarvi di qualcosa estremamente noioso per la maggior parte di voi. Ci sono dei colleghi penalisti che so che mi stanno controllando, quindi devo cercare anche di stare molto attento a quello che dico, perché sono molto più esperti di me. L'argomento che mi è stato assegnato è quello della responsabilità penale del cloud service provider. Abbiamo sempre, quando si parla di cloud computing in genere o di cloud storage o qualsiasi livello di applicazione cloud, l'attenzione va sempre a finire sulla privacy, va sempre a finire sulla tutela dell'utente, ma spesso ci si dimentica che anche il cloud service provider è esposto ad alcuni rischi e qualcuno anche di tipo penale o parapenale, tra virgolette, vedremo alla fine come. Ma per capire a quali responsabilità può andare incontro, a quali responsabilità penali può andare incontro un cloud service provider, bisogna tenere sempre presenti quali sono i servizi che possono essere offerti dal cloud service provider, anche perché le varie norme del nostro ordinamento, le norme penali, le norme penali incriminatrici non hanno una specifica disciplina per il cloud computing, quindi bisogna verificare in sede di giudizio se quelle norme che esistono già, pensate dal 1931, se queste norme siano applicabili anche alle ipotesi di cloud computing. Quindi bisogna tenere in considerazione i vari livelli in cui il cloud computing può manifestarsi, client side, application, platform, infrastructure e server. Effettivamente il cloud computing di per sé fornisce un benefit agli utenti, cioè perché gli utenti si rivolgono al cloud? Sostanzialmente per risparmiare tempo e denaro, e sappiamo che effettivamente in molte ipotesi il risparmio può essere effettivo quando ci si affida ad esempio a un'applicazione remota che viene fornita dal cloud service provider e l'utente non se la deve comprare e installare sul suo computer, o anche ad esempio lo storage remoto che richiede particolari attenzioni anche sotto il punto di vista della privacy e del backup, della continuità, eccetera, eccetera. Però sull'altro piatto della bilancia dei vantaggi del cloud vi è qualcosa che effettivamente è pesante. E innanzitutto ne hanno parlato i relatori che mi hanno preceduto, ne parleranno i relatori che mi seguiranno, e posto che è l'oggetto del presente convegno, un problema maggiore legato al cloud computing è quello della privacy. Si parlava prima del trasferimento transfrontaliero dei dati personali. Io con il collega Gallus abbiamo fatto un convegno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, dove spiegavamo che per utilizzare il cloud storage negli studi legali si dovrebbe quantomeno cercare di ottenere delle condizioni contrattuali particolari dal cloud service provider, in base alle quali il cloud service provider si impegnava a non memorizzare i dati sulla nuvola su server extra fuori dai confini della comunità europea. Però questo al momento è una soluzione che viene un po' in salita per il singolo utente, ma comunque per una determinata categoria di soggetti si potrebbe anche studiare e quindi contrattualizzare anche le responsabilità. Ovviamente se tu vai a memorizzare dei dati fuori dal confine dell'Unione Europea, sai già che la responsabilità è in re ipsa, diciamo così. I latinismi, i latinorum piacciono tanto agli avvocati, quindi ne farò uso smodato. Quindi una volta scelta la via del cloud, l'utente potrebbe, con i servizi offerti dal cloud computing, essere invogliato oppure sfruttare i servizi del cloud computing per commettere delle azioni illecite. Forse non tutti voi sapete che da poco la Sony ha avuto un piccolo problemino. Questo piccolo problemino è partito dai server di Amazon. tramite delle applicazioni che sono state sparate sui server cloud di Amazon, e quindi capiamo qual è il problema. Ma allora anche Amazon è responsabile per le attività poste in essere nell'attività di cracking di Sony, che non è avvenuta una o due volte, è avvenuta 5 volte nel giro di 2 settimane, mi pare. 8 ore fa l'ultima, ecco, quindi abbiamo delle fonti più aggiornate. Su questo problema, cioè sulla responsabilità del cloud service provider, si interrogano da tempo, non in memore, ma da qualche anno, sia la giurisprudenza che la dottrina. E perché si interrogano? Non si interrogano proprio sul cloud service provider, si interrogano sugli internet service provider, tra i quali possono essere correttamente ricompresi anche i fornitori di servizi cloud. E questo anche in considerazione, cioè perché si cerca una responsabilità penale o civile o amministrativa, ma più civile e penale, dell'internet service provider? Perché l'internet service provider è lì di fronte, è un bersaglio abbastanza semplice e solitamente è un bersaglio che ha anche una capienza economica, quindi abbiamo visto tanti processi in cui si fa una causa contro Google Video, perché comunque si cerca di tirare dentro il soggetto che ha la potenzialità economica e risarcitoria. Quindi per individuare una responsabilità penale del cloud service provider non si può andare a sentimento. Anche in questo caso ci devono essere delle norme penali incriminatrici che consentano di attribuire una determinata responsabilità penale al cloud service provider. Questa responsabilità deve passare per una legge dello Stato. Noi in Italia abbiamo il cosiddetto principio di legalità, in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge dello Stato. Quindi, per intenderci, le regioni non possono creare norme penali incriminatrici, fortunatamente. Prerequisito indispensabile per cui possa solo prendersi in considerazione l'ipotesi di una responsabilità penale del cloud service provider è che sia applicabile adesso la normativa italiana. Sappiamo che non sono tutti i cloud service provider ai quali ci affidiamo all'interno dello Stato, del territorio italiano, ma possono trovarsi anche fuori. Tuttavia il codice penale prevede già delle ipotesi in cui un soggetto possa essere sottoposto alla sanzione penale in Italia anche se ha commesso il fatto all'estero, anche se è un soggetto estero, e vediamo come. La regola di base, secondo cui lo Stato può punire una determinata persona è la regola del principio di territorialità, cioè se tu commetti un reato all'interno del mio territorio, sul quale io ho potere di vita e di morte, io ti posso punire. Tuttavia, in alcuni casi il reato, usiamo le virgolette, inizia all'interno dello Stato italiano e finisce fuori dallo Stato italiano, o inizia fuori dallo Stato italiano e finisce nello Stato italiano. Secondo l'articolo 3 del codice penale, la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato. Questo è il principio di territorialità. Chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato è punito in base alla legge italiana, quindi anche le norme di procedura penale. Nell'articolo 6,2 si specifica che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte. Questo in parte significa che è sufficiente che uno degli elementi caratterizzanti il perfezionamento del reato si sia compiuto in Italia. Mettete ad esempio il caso del tizio tedesco che diffama l'italiano. Una parte del reato di diffamazione si è compiuta in Italia, cioè l'evento di diffamazione nel momento della percezione. Scusate, di ingiuria volevo dire, con un'email inviata a un italiano, l'evento lesivo si è perfezionato in Italia, quindi una parte del reato deve ritenersi commessa in Italia e quindi applicabile la normativa italiana. Oltretutto vi è anche il principio di personalità, cioè non solo i reati commessi anche solo in parte in Italia, ma vi sono delle ipotesi in cui anche il soggetto che commetta un reato integralmente all'estero, ma sono casi che non ci riguardano, o il soggetto che commetta all'estero integralmente un reato ai danni di un cittadino italiano può essere punito in base alla legge italiana quando per quel reato però sia prevista la pena della reclusione non inferiore, non è interiore ma inferiore. Nel minimo un anno e con gli altri requisiti della legge. Non voglio entrare nello specifico, voglio anzi accelerare perché ho 6 minuti a disposizione e vi devo traghettare come Caronte alla break. Abbiamo già capito che il cloud porrà sicuramente dei problemi interpretativi ai giuristi e questi problemi interpretativi sono già nati quando si parla di responsabilità dell'Internet Service Provider. L'elemento forse più significativo è il cloud storage e la responsabilità del fornitore di storage sul cloud. Le espressioni, cioè i due sistemi hosting provider e cloud storage provider sono assimilabili e vedremo perché anche in base al decreto legislativo 70 del 2003 una differenza fondamentale sta che nei servizi di hosting solitamente sono destinati alla pubblicazione di contenuti sulla rete internet, mentre il cloud storage solo potenzialmente è destinabile a una condivisione di informazioni. Quindi nella maggior parte dei casi il servizio di cloud storage fornisce all'utente un sistema di memorizzazione remoto. Per avvicinare la definizione di Internet Service Provider a Cloud Service Provider come fornitore di storage online, possiamo prendere l'articolo 16, primo comma del decreto legislativo 70 del 2003. Per intenderci, il decreto legislativo 70 del 2003 è il decreto che ha attuato in Italia la direttiva 2031 CE sul commercio elettronico, quella che per intendersi i pubblici ministeri ormai prendono a cuore quando intendono oscurare un sito internet. È la norma che è stata utilizzata per The Pirate Bay, è la norma che viene utilizzata per oscurare siti che si trovano in un territorio fuori dallo Stato italiano e si ritiene che, secondo me, non correttamente, che quella norma dia la possibilità di oscurare, quindi di censurare un sito che a noi non fa, che a noi, che alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero non sta bene, e oscurarlo in Italia. Si dice, però, e questa è la norma di partenza, l'articolo 17 esclude un obbligo generale di sorveglianza da parte dell'Internet Service Provider. Queste sono delle premesse per arrivare alla conclusione e arrivare a definire la responsabilità penale del Cloud Service Provider. Non vi è un obbligo generale di sorveglianza e questo è il punto fermo. Quindi come si può costruire una responsabilità penale del cloud service provider? Per il fatto del cloud service provider non c'è problema, non c'è bisogno di ricorrere ad artifici giuridici, la norma è applicabile direttamente, ma quando il fatto illecito è commesso da un cliente del cloud service provider, in quali casi, come la giurisprudenza e la dottrina hanno visto che può applicarsi la norma penale? Sono state adoperate varie soluzioni. La prima è quella del 40 capoverso del codice penale, che dice, ed è la norma che crea i cosiddetti reati omissivi impropri. Cioè in Italia noi esistono dei reati commissivi, cioè chiunque cagiona la morte di un uomo, o dei reati omissivi, chiunque ad esempio omette di prestare soccorso a un determinato soggetto. L'articolo 40 capoverso crea un reato omissivo partendo da un reato commissivo e ci dice che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo. Ora, si dice, l'Internet Service Provider aveva l'obbligo giuridico di impedire quel determinato evento posto in essere dal suo cliente e quindi anche tu sei responsabile penalmente. Tuttavia, questa strada è difficilmente ipotizzabile anche perché il 40 capoverso riguarda solo i reati di evento e non quelli di mera condotta. Vado molto veloce perché ormai ho addirittura ho avuto un bonus di 5 minuti. Inoltre il potere impedire una memorizzazione, dice tu non hai impedito che si verificasse quell'evento, il potere impedire una memorizzazione di contenuti implica il fatto che il provider sia a conoscenza prima della pubblicazione di quello che viene pubblicato, e quindi questa è una esplicazione del principio ultra posse nemo obligatur, ovvero ad impossibili a nemo tenetur, cioè non puoi costringere nessuno a un qualcosa, a una prestazione impossibile. Così sulla base di questo principio, di questo latinorum, è stato ispirato il principio dell'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza da parte dell'internet service provider o ad esempio di qualsiasi fornitore di prestatore di servizi della società dell'informazione, così come definito dal decreto legislativo 70 del 2003. Andiamo avanti sulle altre modalità per cui si è tirata in ballo la responsabilità dell'internet service provider. Voglio arrivare solamente a parlare di un'altra fattispecie. Sono le norme introdotte dal decreto legislativo 231 del 2001, che sono molto interessanti, perché il decreto legislativo 231 del 2001 è stato modificato anche di recente, oltre che nel 2009 per le norme in materia di diritto d'autore, nel 2008 dalla legge 48 del 2008, che come probabilmente la maggior parte di voi sa è la norma che ha introdotto la Convenzione di Budapest sui reati e la criminalità informatica. Quindi con la legge 48 del 2008 è stata introdotta una modifica anche al decreto legislativo 231 del 2001. Che cosa è? In poche parole questo decreto legislativo. Originariamente si diceva sempre societas delinquere non potest, cioè la responsabilità penale deve essere di una persona. Si è ritenuto che a livello europeo che questa soluzione, questa interpretazione non fosse corretta, e quindi che anche le società o gli enti dovessero essere passibili di una qualche responsabilità. È una responsabilità analoga a quello penale, ma non è proprio assimilabile alla responsabilità penale, perché ad esempio la società non può andare in carcere, però il processo si fa di fronte al giudice penale e si applicano delle misure cautelari come nel processo penale, eccetera eccetera. I criteri di imputazione sono: tu società puoi essere chiamata a rispondere, diciamo così, penalmente, perché sono delle sanzioni pecuniarie, oltre che cautelative. Tu, ad esempio, internet service provider, tu ente, che non hai apprestato le dovute cautele al fine di impedire che un soggetto che si trova in posizione subordinata all'interno del tuo ente o in posizione apicale sempre all'interno del tuo ente e commette un reato, se tu da questo reato ne trai un vantaggio, anche tu sei passibile di una sanzione. Quindi è diverso il discorso, non si parla più di responsabilità penale, anche perché di questa responsabilità l'ente ne risponde anche se non viene individuato il colpevole del reato presupposto della responsabilità del 231 del 2001. Pensiamo ad esempio a un 615 ter, a un accesso abusivo al sistema informatico o telematico, a un'intercettazione, impedimento, interruzione illecita di comunicazioni, un danneggiamento di informazioni. Abbiamo il caso, ricordate quello della Ferrari, McLaren, che si erano fregati dei progetti. In questi casi, se un soggetto che abbiamo prima identificato, che abbiamo prima detto, commette un reato e questo reato procura un vantaggio anche inconsapevole all'ente, l'ente può essere chiamato a risponderne. E una cosa interessante è tornare al discorso che abbiamo fatto prima: ma e se l'ente non ha sede in Italia, è applicabile ugualmente anche in questo caso la norma del decreto legislativo 231 del 2001? Ho preso a riferimento una delle considerazioni che sono state espresse dal GUP nel processo, nel caso Parmalat. Il GUP faceva riferimento alle banche straniere che dicevano: ah no, fermi tutti, noi siamo fuori dal territorio dello Stato, a noi la 231 del 2001 ci fa un baffo. non ho detto proprio così, però più o meno. E il GUP ha detto no, un baffo forse ve lo fa, perché l'articolo 36 della 231 del 2001 prevede che il giudice penale competente in ordine al reato presupposto è competente anche a decidere dell'illecito amministrativo dell'ente. E quindi se il giudice penale è competente a giudicare sul reato presupposto, ad esempio sull'accesso abusivo posto in essere dal soggetto in posizione subordinata all'interno dell'ente, è competente anche per la responsabilità dell'ente. L'articolo 1, che dà la definizione di ente, ci dice che le norme del decreto, non ci dice le norme di questo decreto legislativo si applicano solo agli enti che abbiano la sede in Italia, non ce lo dice, quindi questo non esclude il fatto che si possa applicare anche agli enti che si trovano all'esterno dell'Italia. Inoltre l'articolo 34 richiama l'applicabilità delle norme del codice di rito, cioè del codice di procedura penale. Una cosa simpatica e chiudo. Nel 2008, con la legge 48 del 2008, si sarebbe dovuta, o almeno era nell'intenzione del legislatore italiano, perché questo non era previsto dalla direttiva a monte, dalla Convenzione di Budapest, scusate, che si introducesse una responsabilità dell'ente anche per violazioni sulle norme in tema di protezione dei dati personali poste in essere sempre da soggetto in posizione apicale o in posizione subordinata all'interno di quell'ente. La norma, se voi andate a guardare la legge 48 del 2008, vi è un articolo dove si parla responsabilità degli enti e trattamento illecito dei dati personali. Il legislatore italiano si è dimenticato, però non vi era più alcuna norma che riguardava la responsabilità per trattamento illecito dei dati personali. È rimasta l'addizione che però non ha alcun valore. Io chiedo scusa per aver abusato della vostra pazienza e vi ringrazio.